Io credo che la giornata di oggi sia una giornata molto molto importante per tutti quanti noi, per quello che rappresenta, che rappresenta e quello che vuole significare. La giornata della quale diciamo il 17 gennaio noi ricordiamo l'abbattimento di un incendio nel campo di Auschwitz. Diciamo che ricordiamo circa 5-6 milioni della popolazione ucraina sono sterminati. Credo che ricordare questo giorno, cioè non un giorno della memoria, che poi è una giornata, diciamo da poco, tutti i paesi che aderiscono a loro, il 27 gennaio, ricordano questa data della memoria, e credo che sia un dovere di tutte le istituzioni democratiche ricordare questa giornata. Perché la memoria va salvaguardata sempre, non solo come storia, non conosce la storia, ma ci deve, dobbiamo diciamo, ricordare per capire il presente e anche per costruire un futuro dove non si ripetano episodi, fatti del passato che hanno causato tantissime vittime. Credo che la provocazione di questi giorni che c'è stata a Roma nei confronti della comunità ebraica di Roma sono episodi, diciamo, disgustosi, oltracciosi, però anche questi episodi, tutti quanti sono abbiamo letto sui giornali, per sentire in televisione, questi episodi, che non voglio ripetere, ci fanno capire ancora di più come sia importante, diciamo, ricordare questa giornata. Ma io credo che chiudo qui poi sia diciamo organizzare eventi, fare commemorazioni, manifestazioni sia importante, ma penso che io credo tantissimi studenti, insegnanti, credo sia con un punto più importante anche la conoscenza e lo studio di quello che è stato lo Shoah. Quindi io mi fermo qui, intanto prima di volevo ringraziare la preside, dottoressa Greia e la scuola che ci ha ospitato per questa iniziativa, un ringraziamento molto molto forte. La giornata, diciamo, noi abbiamo pensato di organizzare la giornata in questo modo. Adesso, siccome è un vero e proprio consiglio, noi procederemo a fare poi con l'appello e diciamo tutta la procedura formale per quanto riguarda i consigli. Ho fatto appello, diamo la parola al Presidente della Commissione Cultura, Francesco Lattaglia, che illustrerà le motivazioni, il suo intervento di mediazione, anche la soluzione che ci ha portato a organizzare questa iniziativa. Dopo l'intervento del Francesco Lattaglia diamo la possibilità ai gruppi consigliari, uno per gruppo, siamo organizzati in questo modo per interventi uomo, interviene per 2-3 minuti, massimo 5 minuti, poi sospendiamo un attimo il consiglio formalmente e diamo la possibilità ai studenti, insegnanti, abbiamo chiesto studenti dell'AMPI, sia locale che cittadina, i nostri rappresentanti delle biblioteche, diamo la possibilità ai docenti, ai studenti, ai rappresentanti dell'AMPI, a chiunque vuole intervenire, ad esempio nell'ambito di diciamo, 4-5 minuti di intervenire, poi riapriamo il consiglio, interviene il presidente del CEU, dottor Santino, e poi votiamo la risoluzione. Una volta votata la risoluzione, come inizia presa dalla Commissione Cultura, noi siamo tutti consigli. pensato di regalare alla scuola che ci ospitava una serie di volumi sulla Shoah. Quindi un omaggio che facciamo molto molto volentieri, sperando proprio che questi volumi ci servano in giovane per studiare e conoscere ciò che è stato la Shoah. Quindi grazie. Una parola alla nostra scuola. Facciamo un appello.
Procediamo all'appello. Fantino, Belisario, Benassi, Carcamo, Carlone, Carlos, Cerboni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Landaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti.
Tutti così presenti, tre assenti di numero certificato e presenta il presidente Fantino, quindi il numero legale c'è, possiamo procedere. Prima di procedere, quando devo nominare questi scrutatori, comunque c'è, prima di ogni seduta, specialmente quando ci sono le votazioni, noi dobbiamo nominare tre consiglieri e tre scrutatori. E quindi i scrutatori sono la consigliera Lancia, consigliere Tutino, consigliere Giuliano. I suddetti consiglieri non si devono allontanare dall'aula per la comunicazione dalla presidenza. Grazie. Allora, diamo la parola a Francesco Landaga, presidente della Commissione Cultura. Prego.
Presidente, assessori, colleghi consiglieri, illustri ospiti, professori e ragazzi. In ricordo del 27 gennaio del 1945, giorno in cui le truppe russe varcarono per la prima volta i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz e svelarono la barbarie perpetrata per anni nei campi nazisti. In tutto il mondo il 27 gennaio si celebra il giorno della memoria, per ricordare i milioni di ebrei sterminati e le altre minoranze vittime delle persecuzioni naziste. Una celebrazione che l'Italia ha fatto propria con una legge del 2000 per, come dice l'articolo 1, ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e dal rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Questo è anche un anno di anniversario. 100 anni fa l'Europa veniva sconvolta dallo scoppio del primo conflitto mondiale, le cui ferite non sanate avrebbero poi portato al secondo, durante il quale migliaia di persone che abitavano nelle nostre vie e nelle nostre piazze furono deportate e crucificate senza colpo alcuno. In particolare in occasione del rastrellamento del Quadrante, di cui da pochi mesi celebreremo il 70° anniversario e per il quale il nostro municipio, 10 anni fa, è stato insignito della medaglia d'oro al merito civile, come fulgida testimonianza di resistenza all'oppressore ed ammirevole esempio di coraggio, di solidarietà e di amor patrio. Siamo qui riuniti oggi perché la Commissione Cultura, che ho l'onore di presiedere, ha inteso sottolineare la valenza che questa giornata ha per la città di Roma ed in particolare per il nostro territorio, frutto del recente accorpamento di 2 municipi, da sempre sensibile alla memoria storica di eventi che li hanno segnati in modo violento e profondo. Una memoria che con l'atto che votiamo oggi vogliamo che sia rinnovata ogni anno con un consiglio aperto, preceduto da momenti di riflessione e attività da parte degli studenti del nostro territorio. Celebrare il giorno della memoria ha un duplice scopo, uno rivolto al passato e uno al futuro. Per gli antichi romani l'anima di un defunto sopravviveva finché qualcuno tra i vivi conservava il corpo. E in questo senso continuare a far memoria di milioni di vittime innocenti significa impedire che esse vogliono ancora una seconda volta. Ma diffondere la conoscenza e continuare a riflettere su tali eventi significa anche consegnare nelle mani delle nuove generazioni degli strumenti adatti per impedire che in futuro tale vergogna dell'umanità possa ripetersi. Qualche decennio fa qualcuno, certo non per primo e purtroppo nemmeno per ultimo, teorizzò che alcuni uomini sono superiori ad altri per appartenenza razziale o religiosa. La storia lo ha condannato e noi oggi vogliamo ribadire con forza quanto affermato nell'articolo primo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Una dichiarazione che l'ONU ha richiamato nella risoluzione del 2005, con la quale ha istituito ufficialmente il giorno della memoria e nella quale condanna senza riserve tutte le manifestazioni di intolleranza religiosa, di incitazione all'odio, di persecuzione o violenza verso persone o comunità in ragione della loro appartenenza etnica o del loro credo. Il nostro Consiglio ha voluto che questa giornata fosse celebrata con un incontro con le scuole, con un dialogo tra generazioni in cui tutti hanno da insegnare e da imparare. Ed ha voluto che al centro ci fosse il libro, come strumento fondamentale della trasmissione della memoria. Uno strumento che apre la mente e combatte l'ignoranza, che è madre del sospetto e della paura, di fronte a chi è diverso da mente e razza, colore della pelle, credo religioso o politico. Non è certo un caso se tutti i regimi dittatoriali, compreso quello nazista responsabile degli eccidi che oggi ricordiamo, si sono sempre preoccupati di controllare l'edizione e la diffusione dei libri, arrivando ad organizzarne luoghi collettivi per eliminare la minaccia che essi rappresentano in quanto strumento della libertà di pensiero e di espressione. Ed è per questo che oggi, con il contributo personale del Presidente e di tutti gli assessori e consiglieri, che ringrazio per aver risposto all'invito della mia commissione, aver risposto in toto in questo senso, abbiamo deciso di donare dei link alle biblioteche di questo istituto, attraverso i quali voi tutti possiate approfondire quanto storicamente accadde pochi decenni fa. Come è scritto nel testo che voteremo tra poco, purtroppo nel nostro paese continuano a verificarsi episodi di discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza, fenomeno che rende sempre più opportune iniziative volte a incentivare momenti di riflessione su tali domande e a promuovere una cultura che veda nella differenza una possibilità di dialogo e arricchimento e non una minaccia. Mi auguro che voi, ragazzi, siate i migliori delle generazioni che vi hanno preceduto e riusciate a fare in modo che meglio nessuno possa essere discriminato e considerato inferiore per il colore della propria pelle, per il Dio che sceglie di adorare, per il proprio credo politico o per chi sceglie di amare. Come diceva Gandhi, siate il cambiamento che volete vedere avvenire nel mondo. Grazie. La conclusione del mio intervento, ovviamente mi unisco ai ringraziamenti alla scuola ospitante e alle altre scuole che hanno risposto al nostro invito, e volevo ringraziare personalmente oltre ai membri della commissione, ovviamente con cui abbiamo condiviso il lavoro e la risoluzione che voteremo oggi. Il Presidente Ciancio, Presidente della Commissione Scuola, che parlerà dopo di me, e in particolar modo gli assessori alla cultura e alla scuola, Chiara Gianzi-Raccusa e Loris Antonelli, per aver contribuito, per aver ideato insieme questa giornata. Grazie ancora.
Grazie Consigliere Battaglia. Allora adesso interviene diciamo prima dei consiglieri. Primo consigliere iscritto è il consigliere Ciancio, presidente della Commissione Scuola del Settimo Municipio.
Grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri presenti, gli assessori, gli uffici che stanno con noi, e un ringraziamento ai nostri ragazzi che sono qua, in qualità di presidente della Commissione Scuola, che ho assolutamente ringraziare per la partecipazione e quello che fa durante tutto l'anno per ricordare questo giorno. Io ho scritto dei punti che vorrei leggere a tutti voi Dunque, perché c'è bisogno di un giorno della memoria? Prima di tutto per non dimenticare. Fare in modo che gli avvenimenti della storia restano nella memoria della gente, per non essere ammantati di silenzio, perché siamo ancora tutti noi a testimoniare, quindi con i fatti, quello che è successo quindi in questi collocati, perché nessuno possa più dire che non sono avvenuti, con la magia che abbiamo visto in televisione, abbiamo accettato. Purtroppo però esiste e c'è una ricompensa e un'ignoranza straordinaria. Un esempio, quando solo qualche giorno fa in televisione, su Rai 1, in una trasmissione condotta da Carlo Conti dal titolo L'eredità, che cosa è successo? Televisivo. Ci sono dei concorrenti che si sfidano in una questione in cui vengono proposti 4 anni, ai quali i concorrenti devono accostare gli avvenimenti che vengono proposti dal conduttore. Chi sbaglia deve partecipare a un altro giochino. Io sono rimasto molto, molto colpito per questo aspetto. Dunque, a un certo punto vengono proposte 4 date, sono gli anni 1934, 1948, 1964, 1979. La domanda che bisogna accostare l'anno preciso è: in quale anno Adolf Hitler è diventato cancelliere? La prima risposta è di una ragazza, 1948, afferma con grande sicurezza, sbagliato. La seconda persona chiama per dare una risposta è un signore, 1964, altro sbaglio. Il terzo è una donna, 1979, ancora sbagliato. Per il quarto concorrente diventa facile rispondere. L'ultimo anno indicato non può che essere quello giusto. Bene, probabilmente non servono altre parole. Magari forse bisognerebbe uscire fuori da questa dilagante ignoranza, che neanche è solo nostra, ma dilaga un po' nell'intero mondo. Magari bisognerebbe avere più memoria, ricordare sempre, anche se non siamo stati testimoni, ricordare un dovere che ci allontana da diventare tutti come dei mostri, simili a quelli di ieri, ma anche di oggi, che non hanno assolutamente alcun rimorso a perpetuare i più efferati crimini contro l'umanità. Io, a margine di questo mio intervento, dove sicuramente noi voteremo questa risoluzione, voglio dare solidarietà a tutti i docenti delle scuole. Io stamattina mi sono alzato presto per accompagnare i ragazzi del Russell, la professoressa Donatelli, che mentre pensavo, anche dopo ci illustreranno i ragazzi, c'è stato qualcuno che ha voluto fare qualche tipo fuori dalle righe, segnare la macchina con dei simboli mentre si fa da così importante, non è una cosa bella. Io sono dispiaciuto per quello. Io mi rammarico e do la più grande solidarietà alla professoressa, mia collega, che mentre si accingeva a raggiungere questa scuola, essendo ospite, ha avuto questi danni alla macchina. Saluto peraltro Muzio, che mi ha accompagnato, sono andato preso, ma non adesso, dopo farà l'intervento che ci racconterà in seguito dei fatti molto importanti della Resistenza. Voteremo sicuramente questa risoluzione, ma il cammino da fare è proprio quello di ricordare sempre. Grazie a tutti.
Grazie Presidente Scorcio. A proposito, la Commissione c'è il conto.
No.
Tanto della registrazione, allora io farò un discorso molto meno istituzionale, forse mi dai più da quella parte che da questa, vista anche l'età. Io sono scritta qualcosa adesso velocemente. Quello che probabilmente mi interessa è capire perché oggi siamo qui. Magari le vostre facce, le voci che fortuna, siamo andati un po' di scuola, poi siamo scappati per l'interrogazione. In realtà oggi è molto più di questo. Oggi è il giorno in cui si celebra l'abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz. Magari ne avete già parlato con i professori, la religione ebraica è una religione molto interessante, è una religione per esempio per le ragazze che è matriarcale, si basa molto sulla figura della donna. Io insomma l'ho studiata e diciamo, il popolo ebraico è stato perseguitato, pensate che nella seconda metà del 400, quando c'è stata la grande resistenza in Europa, fu al popolo ebraico anche per quel caso fu perseguitato. Ciò che oggi invece mi preme è farvi presente quello che significa e può significare oggi la Shoah. E ricordo che oggi ciò che è successo non debba più succedere, non debba più succedere non solo nei grandi, nei grandissimi numeri, ma non debba più succedere nel quotidiano. Shoah significa odio, significa intolleranza, significa avere paura del diverso. E purtroppo oggi noi nelle scuole spesso assistiamo a questo, a una piccola Shoah nel momento in cui ci sono atti di bullismo, atti di razzismo. E quindi quello che oggi in poche parole vi vorrei dire è che noi facciamo tesoro di quello che è la memoria, di quello che è stato, perché questo non ricarica più. E soprattutto non ricarica più e vi invita ad informare su ciò che succede nel mondo. Perché la Shoah è stato uno dei casi ed è stato forse quello che noi ricordiamo maggiormente, perché ci ha visto coinvolti veramente da vicino, è stato solamente uno dei casi. Quindi noi oggi dobbiamo ricordare Ruanda, dobbiamo ricordare quello che sono stati i curdi, dobbiamo ricordare ciò che succede nel popolo sarau. E a proposito di quello che oggi, la situazione di molti popoli, perché io credo che se oggi noi continuiamo a ricordare perché questo non debba più succedere, vi vorrei leggere alcune righe di Norman Frankenstein, che è, adesso capirete chi è, comunque è un ragazzo ebreo che ha visto la sua famiglia sterminata. E lui dice: a me non piace giocare di fronte al pubblico la carta dell'olocausto, ma adesso mi sento obbligato a farlo. Il mio defunto padre qua da Auschwitz è nel campo di concentramento di Mauthausen-Gemeinschaft. Ogni singolo membro della mia famiglia, della parte principale di mia madre, è stato sterminato. Entrambi i miei genitori presero parte alla rivolta del diritto di Varsavia ed esattamente specificamente per la lezione che i miei genitori hanno insegnato a me, ai miei fratelli, che non rimangono in silenzio, in Israele, e non considero neanche più spregevole di rispettare la loro sofferenza, di mettere in voi e di loro partire per cercare di giustificare la tortura, la brutalità e la condizione del caso che Israele non solo commette contro i palestinesi. Pertanto io ritengo di ancora più dire di giocare la realtà. Questo è l'ebreo che amo, quello che lotta per la libertà, per la libertà di tutti, quello che lotta per la giustizia di tutti, che non usa la tragedia personale di un popolo che ha praticato il danno ideologico per la libertà. Questa è una persona, non un ebreo. E quello che oggi io vi voglio dire per concludere, non prenderò altro tempo, è che ricordiamo veramente che ciò che è successo non succederà più per nessun popolo e nessun angolo della terra.
Grazie.
Buongiorno a tutti, ammetto anche di essere un po' emozionato visto che onestamente ho qualche anno più di voi, non tantissimo. Vorrei condividere con voi un esercizio di memoria, un esercizio storico che possiamo fare tutti insieme. Cosa sarebbe successo se 70 anni fa avessi vinto la parte sbagliata? Cosa vedremo noi oggi? Cosa vedremo? Noi oggi staremo tutti in divisa a fare le marcette, staremo a dire sì signore, a obbedire a qualsiasi cosa, staremo a dire tutti insieme che gli ebrei sono la razza inferiore e vanno eliminati. Questo staremo a dire se 70 anni fa avesse vinto la parte sbagliata, se non ci fosse stato il 25 aprile, se non ci fossero stati i partigiani di ogni colore politico, se non ci fossero stati gli alleati che hanno liberato insieme alla resistenza a questo paese, noi oggi staremo a dire questo. Se non ci fossero state queste persone che hanno sacrificato i propri affetti, i propri cari, i propri genitori, i propri figli, le proprie famiglie, per una disobbedienza di coscienza che hanno contribuito a liberare questo paese e a fondare l'Italia repubblicana. Per cui se non ci fossero stati questi elementi, noi oggi staremmo qui a continuare a dire che alcune razze sono superiori rispetto ad altre. Facciamo attenzione, perché se passasse ancora questo messaggio, noi oggi rischieremmo che non ci sarebbero differenze, che non esisterebbero le altre culture, che non sarebbe assolutamente contemplata la condivisione, la convivenza tra i popoli. Ma io farei un passo anche indietro rispetto a questo. Cosa è successo in Italia? Perché abbiamo avuto tutto questo? Non dobbiamo pensare che gli italiani 70 anni fa erano tutti contenti di quello che stava avvenendo. C'era una parte, sì, seppur minoritaria, che comunque plaudiva a quella tipologia di regime, ma c'era tutta un'altra gara, che era quella di maggioranza probabilmente, che viveva nell'indifferenza, viveva nella loro umanità, avevano assimilato nella loro cultura quotidiana che vedere il deportato ebreo vicino di casa fosse normale e quindi non si indignavano. Questo è il pericolo maggiore. Vediamo cosa succede oggi. Noi rischiamo che una giornata come questa fondamentale passi inosservata o peggio ancora venga negata. Nel momento in cui continuano ad esserci diritti di serie A e diritti di serie B, noi oggi veniamo questa giornata quando un gruppo di ragazzi attraverso il mar Mediterraneo disperatamente per arrivare in Italia e costruirsi una vita migliore e muoiono nei nostri mari, o peggio ancora vengono rinchiusi nei centri di permanenza del Corania in condizioni disumane. Noi quando vediamo queste cose non ci indigniamo, non ricordiamo questa giornata. Neghiamo questa giornata quando un ragazzo, un coetaneo, si toglie la vita perché è omosessuale e non vede davanti a sé la possibilità di avere diritti uguali agli altri. Noi neghiamo questa giornata. La neghiamo quando un bambino rom è costretto a stare nei campi invece di poter andare a scuola. Noi neghiamo questa giornata. Per questo io penso che sia fondamentale è l'indifferenza che va combattuta, soprattutto da noi, dalle scuole, e le istituzioni si devono fare garante di tutto questo. Una giornata come questa, che può far sembrare un periodo di 70 anni fa, un periodo lontanissimo, ma in realtà ha ancora degli elementi purtroppo troppo vicini. La memoria sta in questo, sta nel ricordare non soltanto, ma nel fare proprio la possibilità di poter ricordare ancora un domani ai nostri figli, ai nostri nipoti, perché questo non va dimenticato. Io ringrazio veramente voi tutti e sono piuttosto curioso e emozionato di sentire anche da parte vostra quali sono le vostre suggestioni e le vostre emozioni in merito a questo. Grazie a tutti e spero veramente che ci sia.
Buongiorno a tutti, volevo condividere anch'io qualcosa che ho sempre fatto quando insegnavo a scuola per i miei ragazzi. E il 27 gennaio il mondo ricorda l'Olocausto, no? Il genocidio che ha sterminato in pochi anni 6 milioni di ebrei e non solo. Per chi è scomparso allo sterminio, per chi è scappato allo sterminio, per chi ha avuto parenti uccisi nei campi di concentramento, per chi si sente in qualche modo sopravvissuto all'eccidio, il ricordo imposto dal mondo, perché abbiamo ricordato che è diventata una giornata proclamata dall'ONU, una giornata di ricorrenza importante, quindi il ricordo imposto dal mondo non è affatto necessario alla memoria. Loro malgrado quei fatti continuano a bussare alle porte del nostro presente. Non è per loro che si celebra. giornata della memoria. Infatti la tragedia della deportazione e dello sterminio è una storia europea, dove gli ebrei hanno solo avuto il ruolo di vittime, non certo quello di protagonisti. Siamo noi europei che dobbiamo ricordare come parte del nostro passato. Scrive Christopher Wilkins: senza la memoria il tempo non può esistere. In fin dei conti è la nostra percezione dei cambiamenti a scandire il passare del tempo, ma senza la memoria qualsiasi cambiamento sarebbe impercettibile. Purtroppo la giornata della memoria viene sempre vissuta come una specie di risarcimento, un omaggio reso agli ebrei, facendo finta di non sapere che il delitto dello Shoah è imperdonabile. E non c'è nulla che possa valere neanche il suo parziale risarcimento. Ogni anno, come oggi, le scuole e le istituzioni si adoperano per trovare qualcosa di originale per celebrare la giornata della memoria, che per noi deve essere una ricorrenza vera e propria, non un dovere, non un atto di maggio. Così ricordare non basta, è necessario accostare alla memoria della tragedia la cultura della condivisione, che considera la diversità ricchezza da accogliere e non da combattere. Insegnare a non dimenticare dovrebbe eliminare l'odio verso il diverso, che poi in realtà è l'odio contro se stessi, contro qualcuno che mette in crisi la nostra identità, dimenticando che l'altro siamo noi. È necessario che si impegni a farlo anche la politica, che deve far da esempio ritrovando il senso dello stare insieme, della condivisione, del confronto civile e democratico, più che dello scontro e dei toni esasperati, combattendo quelli che vorrebbero disumanizzare un mondo che appartiene a tutti. Ed in questo ognuno di noi deve sentirsi impegnato in prima persona. E concludo con un invito a voi ragazzi: combattete anche le battute, anche le barzellette, che magari ci sembrano diverse, ma in realtà iniziano a identificare l'altro come diverso da perseguitare.
Grazie, consigliere Marzolini.
Buongiorno a tutti.
Io non voglio fare interventi perché ho visto i geni dei colleghi sono stati abbastanza chiari per quello che è successo. Quindi chiedo alla Presidenza, se aspettando magari che si sta fatto all'inizio, un minuto di silenzio, ed è veramente per commemorare questa giornata che ha lasciato un segno a tutta l'umanità, dove è stata la più grande tragedia mai effettuata dall'uomo, dall'essere umano, quella tragedia che è successa e tutti pensano che non possa succedere, può succedere ancora, può succedere perché anche se sta succedendo in modi diversi, in modalità diverse, in alcune parti del mondo sta succedendo dove magari per politica, perché un pazzo, perché qualcuno vuole imporre le proprie idee o vuole distruggere un popolo, sta succedendo. Voi, quello che dico sempre, voi siete il motore del domani e tutti i motori hanno bisogno di carburante. E qual è il carburante migliore? È quello della memoria, vi ricordi? Ricordatevi quello che è successo e quello mettervi in parte per quello che può succedere.
può succedere in un momento che nessuno si aspetta, come è successo con l'Olocausto. Nessuno si aspettava una cosa del genere. Purtroppo, ha detto il consigliere Bovano, vedere portare il vicino soltanto perché era ebreo. Pertanto non c'era una ragione, non c'era era ebreo, pertanto doveva essere portato lì. Oppure perché era un uomo, era un comunista, era un valido, era un cedere, doveva essere portato lì. Poi quello che è successo, la cosa che mi ha meravigliato, penso che mi meraviglierà anche voi leggendo questi libri, è un modo come mi è fatta passare, cioè come se una cosa non esisteva. Cioè c'era un campo che si preparava allo sterminio e c'erano altri che facevano vedere che invece c'era una musica, c'erano i bambini che parlavano, cantavano. Quindi l'assurdità proprio è una cosa che non esiste. Era il male assoluto. E il male assoluto non può essere descritto perché è un male assoluto. Pertanto in questo momento chiedo soltanto a tutti quanti, se la Presidenza è d'accordo, un minuto di silenzio per commemorare questa giornata. Grazie.
Ciao, sono un minuto di silenzio alla fine dell'intervento. Prima di dare la consigliere lei di prego. intervenire, tra 90, diciamo di stare nei tempi, come 3 minuti, come massimo, per un intervento. Cioè, lei nel congresso c'è un microfono, quindi chi vuole intervenire, è obbligato a alzare la mano e facciamo. Prego.
Thank you.
Se l'una come me scrive un diario fa un curioso effetto, non soltanto perché non ho mai scritto, ma perché mi sembra che più tra di me e più gli altri potremmo trovare interessanti risvolti della scoletta di 16 anni. Probabile, vero, non è così, non è di questo che si tratta. A me piace scrivere, soprattutto avere più cuore su ogni sorta di cose, affondi completamente. La carta è un paziente degli uomini, e non generavo dentro di me questa massima in mondo delle giornate un po' malinconica. Mentre sedevo appoggiata con la testa tra le mani, incerta se uscire o restare in casa, e finivo con rimanere nello stesso posto, a fantasticare. Proprio così, la carta è paziente. Siccome non ho fatto intenzione di fare poi leggere ad altri questo quaderno, li leggo i cartoni che porta, li regalo i cartoni che porta il pomposo nome di diario. Salvo il caso che mi capiti un giorno di trovare un amico o un'amica che sia veramente un amico o un'amica. Così la faccenda non riguarda niente. Ecco che anche tu da quello che sto leggendo questa idea di diario. Io non ho un'amica. Per essere chiara devo aggiungere una spiegazione. Già che nessuno potrebbe credere che una ragazza di 13 anni sia solo amica. Neppure questo è vero. Ho dei cari genitori e una sorella di 16 anni. Conosco, tutto sommato, una ventina di ragazze. Alcune delle quali dovresti dire che sono mie amiche. Un corteo di adoratori che mi guardano negli occhi se non possono fare altrimenti in classe cercano di afferrare la mia immagine sempre sui nostri cittadini. Ho dei parenti, cari zii e care zie. Un buon ambiente familiare. No, apparentemente non mi manca nulla, salvo la vita. Con nessuno dei miei conoscenti posso fare altro che chiacchierare e parlare d'altro che dei piccoli fatti quotidiani. Non c'è modo di diventare più lunghi, neanche il punto. Forse questa mancanza di confidenza e compagnia, comunque è una realtà, ed è un peccato non poterci far nulla. Perciò questo diario, allo scopo di dare un giorno di lieve nella mia fantasia di idea, un'amica lungamente attesa. Non mi limiterò a scrivere i fatti del diario, come potrebbe fare qualunque altro, ma farò del mio diario un'amica, e l'amica si chiamerà Kitty. Perché la finzione del mio racconto a Kitty non sembra troppo spinta, e questo là, bisogna che prima racconti brevemente la storia la storia della mia vita, sarebbe sebbene a malincuore. Mio padre aveva 36 anni quando sposò mia madre, che ne aveva 25. Mia sorella Maruna che nel 1927 ha morte sul meno. Quindi poi io il 12 giugno 1929. E siccome siamo ebrei, poi nel 1933 emigrammo in Olanda, dove mio padre fu assunto come direttore della Travis and Boone. Questa è una serie maschile. Questa è in stretta relazione con la ditta Golem e C. Che ha sede in questa superficie, di cui papà è socio, non si sente a discorsi di un'unità di massa, perché la nostra famiglia è rimasta in Germania, non fu risparmiata dalle leggi antisemitiche di vita. Nel 1938, dopo il corso, fuggirono nei miei due fratelli di mia madre che si fosse interessato negli Stati Uniti. La mia vecchia nonna mi metteva così. Aveva ancora 73 anni. I bei tempi finirono nel maggio 1940. Prima la guerra, la rapida detenzione, infatti l'invasione tedesca, poi cominciava con sventure per gli ebrei, le leggi antisemitiche si seguivano l'una all'altra, gli ebrei devono portare la stella giuraria, gli ebrei devono consegnare le biciclette, gli ebrei non possono salire in tram, gli ebrei non possono piantare api in anno, gli ebrei non possono fare acquisti che fino alle 3:05, soltanto per scritto bottega ebraica, gli ebrei dopo le 8 di sera non possono essere per strada. Esattamente nel loro giardino e in quello di conoscenti. Gli ebrei non possono andare a teatro, al cinema e in altri luoghi di divertimento. Gli ebrei non possono dare la risposta all'aperto, se non possono affrontare piscine, campi di tennis o piovi, eccetera. Gli ebrei non possono nemmeno andare a casa dei cristiani. Gli ebrei devono studiare soltanto nelle scuole ebraiche. E una quantità di ancora di limitazioni del genere. Così trascorreva la nostra piccola vita. E questo non si poteva, non si poteva e quello non si poteva. Giorgia è sempre contro di me, non posso fare niente con te, perché ho paura che non sia permesso. La nostra libertà è più che assai ridotta, ma si può ancora resistere. Grazie.
Il progetto Memoria che portiamo avanti dallo scorso anno con i programmi di Pechino.
viaggio, organizzato dal Comune di Roma ad Auschwitz, alla quale hanno partecipato sei ragazzi della nostra scuola. Allora, ritorno che siamo resi conto di quanto poco conoscessimo di un argomento di così vitale importanza e abbiamo deciso di intraprendere questo percorso che è durato tutto lo scorso anno scolastico, basato su ricerche e approfondimenti. Alla fine, a maggio, il nostro lavoro si è concretizzato in questa installazione che è stata esposta al Vittoriano, il nostro sulla Shoah, insieme ai lavori di altri ragazzi. È composto da tre sagome che rappresentano le figure del perseguitato, del persecutore e del giusto, e sottolineano il nostro interesse per la persona, per coloro che hanno vissuto queste esperienze e poi le hanno raccontate. E ora passo la parola ai miei compagni che racconteranno più dettagliatamente.
Salve a tutti, sono Daniele Colettini, sempre dell'Istituto Lasser. Volevo approfondire soprattutto la figura del perseguitato, che è quella centrale, dove sono annesse alcune frasi celebri, e quella che mi ha colpito di più è stata quella di Jean Mérin, dove sottolinea che è stato torturato, rimane torturato. Jean Mérin appunto nasce a Vienna nel 1912 e si sposta in Belgio, dopo che l'Austria si è annessa alla Germania. Dopodiché viene torturato sempre in Belgio e deportato da si è liberato nel 1945. Ora, i perseguitati non tutti hanno la forza e la volontà di poter condividere le proprie esperienze, perché alcuni si trovano a disagio. Loro non hanno né la soddisfazione né il bisogno, e diciamo non, questo bisogno non coincide con una liberazione, interiore. E soprattutto noi dobbiamo prendere tutte le testimonianze che ci raccontano, tutte le esperienze e farne tesoro, cioè acquisirle poi da destinatari e da noi stessi testimoni, per poterle poi raccontare, riferire alle generazioni future per non dimenticare, ma per poter raccontare. Grazie.
Salve, sono Lorenzo Di Magli dell'Istituto Lasser. Io approfondisco la figura del perseguitore e inizio parlando di un genetista e scrittore contemporaneo della grafica, Vito Bartolini. Questo genetista ha provato a dimostrare che la concezione delle razze umane è derivata solo da fattori psicologici che non hanno affatto secondo in ambito scientifico. Questo pensiero nella Germania nazista sarebbe stato subito accantonato, perché all'epoca la genetica era ancora una scienza giovane e ci si basava su fattori prettamente socio-culturali e morfologici. Detto questo, una persona che vive nella Germania nazista del primo 200 trova perfettamente possibile una teoria come quella delle razze umane. E quindi la figura del perseguitore non è solamente quella del tedesco nazista, ma chiunque accetti questi precetti pazzi. Potremmo comunque eliminare la figura del perseguitore come, grazie a un pensiero di una filosofa ebraica, Anna Arendt. Anna Arendt, dopo aver assistito al processo Eichmann, decide di fare questo pensiero della banalità del male, da cui scrisse nel primo libro. La banalità del male, afferma il libro, è questa concezione del persecutore, del persecutore come non una persona demoniaca, l'incarnazione del male, ma più che altro come una persona semplice che non ha idee, che ha solo voglia di seguire un determinato pensiero politico senza pensare a quello che deve essere. Grazie a questo progetto ci siamo tornati spesso a confrontarci sull'origine del male e la sua responsabilità. Siamo arrivati alla conclusione che le origini del male sono nettamente due: la, ignoranza, in questo caso genetica, scienza della genetica, e il secondo punto è quello della voglia spudorata di seguire il pensiero politico, filosofico, sia che morale o immorale. E la responsabilità del male, no, possiamo, non possiamo attribuirla a una sola persona, di cui il solo popolo, di cui il tedesco. Infatti, troviamo quelle con gli origini italiani, che vede l'Italia, un megalomane tipo Mussolini, che vuole attaccare la convivenza politica e sociale a Hitler, e per questa fedeltà spudorata vengono promulgate le leggi razziali del 38 e conseguentemente il manifesto della razza. Quindi questi eventi alla fine servono per farci riflettere sulle nostre fragilità, quelle che ci portiamo dentro, ma soprattutto sui valori fondanti che abbiamo dentro ognuno di noi, quali la conoscenza, che devono fare da antidoto alle barbarie di tutti coloro nostri. Grazie.
Sono Elisa Macella, Fabiele Rasco. Oltre al perseguitore e al perseguitato, ci sembrava opportuno ricordare anche la parola del giusto, che è quello che vedete sulla sinistra. Per giusto in generale si intende chiunque si sia battuto per la difesa dei diritti dell'umanità contro la violazione di ogni tipo di libertà, in maniera del tutto disinteressata dal punto di vista pratico. Per quanto riguarda la Shoah, definiamo giusto tra le nazioni l'unione ebreo che si sia battuto per la difesa anche di una sola persona ebraica. Il massimo riconoscimento che un giusto può avere è entrare a far parte del giardino dei giusti all'interno della Yad Vashem, istituito nel 1960, 5 anni dopo lo Stato di Israele, proprio per commemorare la Shoah di Israele. Chi ottiene questo riconoscimento vede il suo nome inciso sul Monte della Rimembranza, ai piedi degli alberi che compongono il viale dei giusti all'interno di Yad Vashem, un viale che oggi è diventato bosco. Non dobbiamo però considerare il giusto come una persona di tutto distante da noi. Se ci pensiamo, anche uomini italiani che conosciamo bene, come Carlo Azeglio Ciampi o Gino Bartali, hanno ottenuto questo riconoscimento per aver salvato centinaia di vite ebree. Infatti, ho riconosciuto il riconoscimento del settembre scorso, proprio perché durante il 1943 trasportava all'interno dei tubi della sua bicicletta documenti falsi per persone ebraiche da Firenze ad Assisi. L'anno scorso abbiamo analizzato il nostro progetto molte figure di uomini giusti e abbiamo scritto anche i nostri pensieri. E il pensiero che vorrei leggere che adesso è di un mio compagno di classe, Angelo, che purtroppo oggi non è uno da sé. Ci sono uomini che vanno ricordati per la grandezza dei loro semplici e spontanei gesti, per la capacità di saper reagire a ciò che la vita ha loro davanti, aprendo gli occhi e combattendo per ciò che ritengono veramente giusto, indipendentemente da tutti e tutto. Basterebbe grande esempio da loro per far sì che il nostro sia il mondo migliore.
Perché è un dono quello che significa la forza domanda a voi stessi. Tanto per citare una persona a caso, diciamo, sportiva, che è un cantatore, ma secondo me poeta americano, quante morti ci vorranno? Ma anche solo un mese per capire che le morti sono troppe. Soprattutto, tanto per citare un'altra persona a caso, io ho un sogno, cioè quello che finalmente potrò dire di far parte di un mondo che non giudica una persona per la propria inclinazione sessuale, per la propria condizione religiosa, ma che soprattutto si fa da fare perché ha un mondo migliore e per far parte di una comunità e di un'umanità migliore. E questo era l'obiettivo di Giusti, quello di non sentire l'interesse proprio, ma l'interesse mondiale, cioè l'interesse in quanto a un mondo migliore, andando contro quei precetti che purtroppo esistono ancora oggi. E io onestamente mi sento indignato nel vedere persone che ancora condividono quegli ideali e che soprattutto ancora fanno di tutto per portarli avanti. Se un giorno riusciremo ad arrivare in prossimo senza guardare a quello che fa, a quello che crede, a quello che porta avanti nella propria vita, adesso potrò dire di appartenere a un mondo vero, è un mondo in cui non esistono differenze, ma in cui le si aiutano a crescere queste differenze per aumentare la nostra cultura, soprattutto il nostro interesse a tutto il mondo. Grazie.
Grazie. c'erano 17 anni quando sono dovuto scappare da Roma, perché, c'erano i tedeschi, perché c'erano i fascisti che ci chiamavano, ci portavano via. Allora alla vostra età io ho capito che cosa voleva dire libertà. Voleva dire avere libertà di sogno, non andare a piattire il lavoro, non andare a piattire l'istruzione, perché me la vita vostra me l'hanno negata l'istruzione. Una volta andare a scuola era un privilegio che io non potevo permettermi, perché nella mia famiglia non mi dava, non aveva la possibilità economica da mandarmi a scuola, perché la scuola era per i ricchi. Ora questa libertà è fondamentale oggi. Oggi è fondamentale proprio, perché andare a scuola vuol dire imparare a conoscere la vita della gente, la vita delle persone, la vita di chi sta male, di chi sta peggio di noi. Questa è la libertà di conoscere. Io ho combattuto e ho ancora le ferite addosso contro i tedeschi, contro i fascisti che venivano al mio paese a prendere i ragazzi per portarli loro, per portarli a combattere, a uccidere altre persone che non erano i nostri, nemici, perché i nemici nostri chi sono? Quelli che ci vengono distruzione, questi sono i nostri nemici. Questo che vogliono di noi, la pensiamo come loro, come il mio universo. Io voglio pensare come voglio io. Io voglio avere il mio credo, la mia sessualità, tutto ciò che è il mio interesse, che è libertà, purché non è la libertà degli altri. Questo invece è loro, volevano toglierci la nostra libertà, volevano pensare. Io mi ricordo che mi chiedono, un tema che era l'autarchia, e siccome era nel 1942, con la mia testa credevo che l'autarchia fosse un male, perché il commercio dovrebbe essere libero. Il professore mi disse: ma questo termine mi piace, perché non l'avrei saputo bene. Quindi dovevo pensare come lui, dovevo tagliarmi la testa e mettermi una scuola destra. Questa è la libertà, signori. Io sono vecchio, sono anziano, sono 26, però mi piace dirvi a voi che cosa è stato, per poter ricordare o fare gli stessi errori che abbiamo fatto, che hanno fatto i nostri padri, che hanno prodotto in ciò che facevano i tedeschi, in ciò che facevano i nazisti, in ciò che facevano i fascisti, che venivano alle nostre case, prendevano i nostri padri, li erano di vicino. Questo è successo. Questo è successo e questo non deve più succedere. Per ricordare che quando c'è stata il ventennio fascista, noi cosa sappiamo con i fascisti, cosa abbiamo fatto? Siamo andati in Etiopia, abbiamo mangiato i neri, siamo andati in Albania, abbiamo preso, siamo andati in Australia, ci abbiamo preso il Portogallo, abbiamo usato in Francia a soffocare la libertà degli spagnoli. Questo è successo e bisogna ancora non ricordare questo, perché non succede più, perché non succede più. Guerre comunque sia, non sono guerre necessarie, la guerra non è mai necessaria. Il ragionamento, la convinzione, questo sono necessari, ma non la guerra. Scusatemi se sono tenuto con voi.
Scappare sempre, oppure non aiutare qualcun altro.
noi l'hanno aiutato, le persone anziane che non potevano andare qui, non potevano andare là, siamo noi che ci battiamo per poter ottenere. C'è una cosa che vogliono aiutare, questo abbiamo sentito. Nel 35, nel 30, nel 38, nel 38 è stato più permesso agli ebrei di frequentare la scuola. Non è stato più permesso, perché loro non dovevano imparare. Era gente che non doveva esistere, e questo non è il problema. La vittoria è questa qui. Quello che voi adesso avete una grande vittoria, ve la dovete mantenere la scuola, e la scuola è vostra, ricordatevi sempre che la scuola è vostra, la scuola vi insegna certe cose, o buono che altri siete voi che dovete fare una certa selezione. Ricordatevi la persona che avete vicino, aiutate quella persona, io sono un grande sociale. E ancora combatto con il sociale, sono anni e anni che combatto con il sociale, ma lo vorrei anche da voi da ragazzi, voi ragazzi che combattete il sociale, voi dovete aiutare tutti quanti, non dovete pensare che ci sono delle persone che sono superiori a voi, non è vero, nessuna persona è superiore a noi, potrebbe essere superiore di Dio e altre cose, ma non superiore a noi di cervello. Io prima ho detto una parola che forse non dovevo dire, che la memoria non la voglio più ricordare, perché per me la memoria è tutti i giorni, questo è il corpo. Non voglio ricordare che quello che è successo prima sta succedendo adesso, in questo momento sta succedendo, e sapete queste cose che sta succedendo adesso, e la vera, la cosa brutta, io ancora ho nelle orecchie le bombe che cadevano, io mi trovavo a San Lorenzo quando è stato il bombardamento. Ancora ricordo quelle cose là, ricordo il cimitero sotto sopra, ricordo la gente che scappava, la gente che piangeva, che cercava i figli, che cercava altri. Ricordo tutto, ecco che non riesco a dormire, io soffro, e sto in cura, soffro ancora, le lacrime che io ancora devo soffrire. Ma devo soffrire per voi, io ai miei figli ho detto tutto cosa devo fare. Cosa deve fare? Poi sono loro che ci diranno la strada, anche ai miei nipoti, con la speranza che scelgono la strada giusta per tutti quanti. Ricordate che tutti nascono buoni, poi diventano cattivi. Allora cerchiamo di far diventare cattivi. Stiamo vicini a questa gente qua. Cerchiamo di aiutare i nostri compagni. Il compagno di banco ci chiede un aiuto. Diamoglielo. Io non mi chiamo, diciamo no, non ti voglio dare perché tu non hai studiato, sei andato in studio, no, cerchiamo di stare vicino, cerchiamo di aiutare tutti quanti, cerchiamo di associare i nostri professori, almeno un male, sono loro che ci insegnano la vita, il modo di vivere e il modo di andare avanti. Questa è la mia.
Clarissa di Nicola SS, non so chi la conosce di voi. Conoscete le prime due persone? Sì. Siete iscritti? Bene. Allora, lei è anche l'autrice di Donne che curano con i lupi. Qualcuno l'ha letto? Ecco, allora vi consiglio di leggerlo. che hanno detto delle cose bellissime, io piango tutto il tempo, perché ho immaginato le persone nel momento della sofferenza. E credo che sia importante che noi tutti cerchiamo ad estremare le emozioni, i sentimenti, altrimenti a volte può capitare che sfocino in aggressività e violenza. Quindi non dobbiamo avere paura di far vedere la nostra fragilità. Allora Clarissa dice: amici, non disperate, siamo fatti per questi tempi. Ho parlato con tante persone recentemente che sono profondamente, completamente spaesate. Si tormentano preoccupate per il modo in cui vanno le cose oggi nel mondo. La nostra è un'epoca in cui quotidianamente troviamo motivo di essere sconvolti e spesso a ragione, furibondi per atti che ancora e ancora vanno contro a ciò che davvero importa alle persone assennate, a chi guarda verso le future generazioni. Avete ragione a pensarla così. Le scintillanti fortune accumulate tramite atti terrificanti compiuti contro i bambini, gli anziani, la gente comune, i poveri, contro chi non ha potere, non ha difese, lasciano senza fiato. Eppure io vi incoraggio, vi chiedo a voi, con gentilezza, non prosciugatevi lo spirito gridando al vento la fatica di vivere in questi tempi. Soprattutto non perdete la speranza, perché il fatto è che noi siamo nati per vivere in questi tempi. Sì, è così. Sono decenni che impariamo, sperimentiamo, facciamo pratica, ci alleniamo per questo. Stavamo aspettando di incontrarci in questo punto, in questa storia. Io sono cresciuta sui grandi laghi, conosco le navi e so dirvi se uno scanto resisterà le onde. Se parliamo di spiriti consapevoli, nel mondo non ci sono mai stati tante navi né abili naviganti come oggi. E sono navi cariche di provviste, di risorse, che possono comunicare tra loro più e meglio di quanto sia mai successo in tutta la storia dell'umanità. Spingete lo sguardo oltre la vostra prua. Vedrete milioni di barche, di anime coraggiose che navigano con voi. E se le plance tremano a ogni onda in questa tempesta, vi assicuro che prua, timone e albero maestro vengono da una foresta più grande di noi. Legname forte, durevole, fatto per resistere ai venti, alle correnti e per tenere salda la rotta, avanti tutta nonostante tutto. Sempre nel tempo buio si tende a rovellarsi su quello che non va, quello che resta ancora da riparare. Non dateci troppa attenzione. Si tende allo stesso tempo ad accasciarsi al pensiero di ciò che è al di là della propria portata, a tutto ciò che non si può fare. Non dateci troppo peso. Peso è come sprecare il vento senza stendere le vele. C'è bisogno di noi, sappiamo solo questo. Incontriamo resistenza, ma incontriamo anche coscienze più grandi di noi che ci danno il benvenuto, ci amano, ci guidano e le riconosciamo al primo sguardo. Non è detto che ci credevi? Non è detto che avresti prestato ascolto a qualcosa di più grande di te? Non hai chiesto una guida? Non ricordi che essere guidati significa accettare un destino al di fuori di noi stessi? Non sta a noi riparare il mondo tutto di un colpo, ma sta a noi allungarci, a riparare quel pezzetto di mondo che riusciamo a raggiungere. Ogni cosa piccola, determinata e calma che può fare una coscienza per aiutarne un'altra, per sostenere un piccolo pezzo di questo povero mondo sofferente, aiuta immensamente. Non possiamo sapere quale azione, fatta da chi, realizzerà la massa critica che cambierà la rotta, determinando un cambiamento durevole. Ci sono sempre momenti di sconforto. Io stessa non ho mancato di disperarmi in tanti passaggi della vita, ma non riservo alla mia tavola una sedia per lo sconforto. Non gli chiedo di fermarsi ancora un po'. Non mangiamo dallo stesso piatto. E la ragione è questa. In ogni fibra del corpo io so, come sapete anche voi, che non può esserci sconforto se ricordiamo che siamo sulla terra. Qual è il nostro scopo? Di cosa facciamo parte? Le parole che diciamo, le azioni che compiamo, non sono solamente nostre. Sono parole e azioni per tutto che ci ha portato qui. Con questo in mente, spero che scriviate nelle vostre case queste parole. Quando un grande vascello è accolto all'acqua, è al sicuro, non c'è dubbio. Ma i grandi vascelli non sono stati costruiti per restare in porto.
Sono Vincenzo Zagat del liceo scientifico Brunace della Montagna. Discorso perché ho sentito il bisogno di espormi il mio pensiero. Oggi si è parlato di come il giorno della memoria serve a tutti. Onde evitare di commettere gli stessi errori e di come sia necessario ricordare gli ebrei giustamente perseguitati, di come questi eventi non debbano più ripetersi, tutte cose giuste. Ma purtroppo ho notato che non si è parlato di quello che sta succedendo in Palestina, dove Israele sta commettendo, sta commettendo lo stesso errore, ovvero quello di negare la libertà di un intero popolo. Credo che per non commettere di nuovo gli stessi errori sia necessario non solo per dare ciò che è successo, se è necessario non solo ricordare ciò che è successo, ma anche ciò che sta succedendo.
Come è potuto succedere questo? I ragazzi dell'Asse l'hanno fatto negli interventi
ognuno di voi ha portato qualcosa di importante in questa discussione. Però io voglio dire questo: come è potuto accadere in quel paese che era la culla della cultura europea? Ricordiamoci in quel paese, in quel periodo storico, quali filosofi, quali artisti, quali persone c'erano. Eppure lo hanno fatto. Hanno fatto una cosa orribile. Per esempio, quando fu liberato il campo di Buchenwald, che era vicino a Weimar, gli americani hanno chiamato i cittadini di questa città, l'hanno portato a vedere il campo. Non ci credevano, gli hanno detto: no, questo l'avete fatto voi, l'avete messo voi per denigrare la Germania. Cioè, per dire che cosa? Loro stessi facevano fatica a capire. Loro, e qui qualcuno prima ha ricordato la Nazia, quel paese lì è stato capace dal 34 al 36 di uccidere più di 100.000 disabili, bambini la maggior parte. C'è un castello in Austria chiamato il castello di Altheim, che se lo vedete è il castello delle fiamme, bello, bianco, le buie. Bene, lì portavano i bambini disabili fino a 5 anni di età, facevano esperimenti, poi li impiccavano e mettevano dei corpi crematori. Dopo ci hanno portato gli oppositori del nazismo, tutti coloro che erano contrari al nazismo. Quindi, per capire quello che cosa stava succedendo in questo nostro mondo, in questa nostra Europa, va bene, ragazzi, ad approfondire, a conoscere meglio quello che accade. Perché se no non ci arriviamo, non ci spieghiamo. Cioè, noi non è che siamo meno colpevoli dei nazisti. Perché qui è stato ricordato, le leggi razziali hanno prodotto dei danni irreparabili nel nostro paese. Ragazzi con i quali eravate fianco a fianco a Norma, che erano fianco a fianco a scuola, che improvvisamente venivano portati via. Famiglie intere portate ad Auschwitz, che erano le casate, e poi portate di nuovo i crematori. E questo è stato fatto grazie alle leggi razziali. E voi sapete che l'Italia aveva più di 50 campi di concentramento, aveva 4 lager. Uno di questi era adibito anche al crematorio, era il campo di Trieste, il campo tristemente famoso, dove sono morte molte persone. Si parla della cifra ipotetica, non lo so, non è stato fatto un conteggio, però si parla di 5.000 morti, di sera senza altro. Oppure Bolzano, il campo di Bolzano, nessuno lo sa, era un lager dove sono state portate migliaia di persone, il campo di Fossoli e il campo di Borgo Sant'Almanzo, vicino Cuneo. Bene, questi erano i campi di transito dove portavano le persone ad Auschwitz, maggiormente, ma a Mauthausen, a Ebensen-Bussen e il mare Parma. Allora l'Italia ha contribuito a questo, purtroppo. Ma io credo che noi dobbiamo oggi non avere, come dire, odio di parte, personalmente non odio nessuno, però è giusto che si faccia luce su quello che è stato quel periodo storico, le responsabilità, perché è avvenuto. Non si può far finta che non è successo, purtroppo è successo. E allora io credo che c'è solo una, la cultura. Io sono profondamente convinto, la cultura, la conoscenza non deve essere, come dire, una coercizione intellettuale o politica, assolutamente. Ognuno deve essere libero di scegliere qual è la sua identità, sia politica che religiosa. Però per me ha il dovere di conoscere, e per conoscere ce ne sono due mezzi. La scuola sta facendo un lavoro straordinario, lo devo riconoscere, perché io vado spesso nelle scuole e vi garantisco che sono dei professori o dei maestri che si impegnano molto su queste tematiche. Non posso dire la stessa cosa del Ministero, perché probabilmente hanno programmi talmente vasti che forse danno maggiormente su questa parte della storia, che secondo me invece va maggiormente affrontata e produrre documenti da portare ai studenti. Quindi, per farla breve, ma non troppo lunga, io credo che la cultura è l'antidoto all'ignoranza, alla sopraffazione, alla violenza, perché questo è stato quel periodo storico. E quindi con la cultura probabilmente riusciamo a sconfiggere questo mostro a terra di testa.
Grazie per quello che avete fatto.
Riapriamo il consiglio, tanto la parola all'assessore Paolo Santoro.
Grazie. Non mi dilungo troppo tempo perché ci tengo che la votazione della risoluzione avvenga in un momento in cui c'è ancora l'attenzione ai ragazzi e i tanti interventi sicuramente un po' ci hanno affaticati, quindi è bene rimanere lucidi e ancora molto reattivi sulla risoluzione, che è quello motivo per cui il Consiglio si è riunito qui. Mi aggiungo ai ringraziamenti svolti finora, ci tengo particolarmente a ringraziare Francesco Nardani della Commissione Cultura, perché in tanti stavano ragionando su quale fosse un'iniziativa di significato per la giornata della memoria, e questa idea ci è sembrata nettamente la più interessante, perché coinvolge direttamente i ragazzi della scuola in quello che deve essere un processo condiviso della tipa di ricordo fondamentale. Quindi io vi lascio solo un pensiero che mi colpisce spesso e che cerco di tenere presente rispetto alle cose che faccio, si attribuisce a Martin Luther King un pensiero, e dice più o meno, dice così, dice: non mi spaventa la crudeltà e l'ingiustizia degli ingiusti, ho molta più paura del silenzio degli onesti. Questo perché, come si evince da tante delle cose che sono state dette oggi, tutto ciò che è successo perché forse la maggioranza degli esseri umani, forse la grande maggioranza degli italiani, forse anche la maggioranza dei tedeschi, non avevano in quanto loro desiderio di crudeltà e barbarie, ma in qualche modo hanno taciuto, hanno visto poco, hanno cercato poco di contrastare quello che stava succedendo. Non succede solo loro, succede oggi, tutti i giorni. Le telecamere l'altro ieri notte hanno ripreso sotto i portici di Genova dei ragazzi incappucciati e armati di spranghe che avevano pistato a sangue dei coscianti che dormivano sotto i portici. Succede, e può succedere nel silenzio di tutti, succede a Roma tutti i giorni, succede in tutte le città italiane, non succede solo nelle guerre etniche in giro del mondo, succede in Italia. Quindi quello a cui vi invito è: non tacete di fronte alle ingiustizie a cui potete assistere tutti i giorni, dalle piccole che succedono a scuola ogni giorno a quelle più significative e pericolose che succedono in altri contesti. Questo è il ruolo che ognuno di noi e di voi può giocare in questa società affinché il giorno della memoria abbia un senso. Rispetto a questo vi invito a cogliere le occasioni anche per conoscere non solo la storia ma anche i personaggi e i testimoni che ancora sono con noi e ancora ci possono raccontare con il vivido ricordo quello che hanno vissuto, e per lasciarvi delle emozioni e delle suggestioni a partecipare agli altri incontri e alle altre iniziative che noi abbiamo organizzato per la memoria, in particolare l'assessorato delle politiche sociali. Oggi l'assessore non c'è perché non stava bene, ha organizzato 4 incontri in collaborazione con la Biblioteca di Via La Spezia e altre realtà, quindi diciamo incontri che avvengono a titolo volontario, a costo zero, senza necessità di impegno di risorse, che si chiamano percorsi di memoria, che iniziano oggi pomeriggio alle 17.30 alla Biblioteca di La Spezia con un incontro che si chiama, probabilmente preso dal brano di Primo Levi, si chiama Come una rara d'inverno. Parla di sguardi di genere sulla decontazione politica e razziale. Sono 4 incontri che vanno a toccare soprattutto il tema sociale della decontazione e degli stermini accaduti durante diciamo, l'emanazione delle leggi razziali. Sono incontri tesi a porre l'accento del ricordo e la memoria su quanto le minoranze sono state vittime di discriminazioni e sterminio, perché non c'è solo quello dei libri di storia, ma lo sterminio è avvenuto in tanti diversi rivoli, in tante diverse situazioni, e solo avendo una visione completa ci fa capire quanto possiamo essere tutti testimoni e tutti messaggeri di un futuro in cui questo non avvenga più. Non vedo molto tempo, vi ringrazio, ringrazio tutte e quattro le scuole che si sono avvisate in poco tempo, hanno partecipato portando testimonianze e contenuti. Per noi è stato importantissimo che voi ci foste e foste presenti con qualità, quindi grazie.
Scappavano dal fatto che
venivano per la loro vita, per la loro famiglia, e lasciavano alle spalle una parte della famiglia che stava nei campi. Arrivano in un paese nuovo, un paese dove si augurano che la vita sia diversa e che possano vivere in pace e felici, e da lì a poco, quando la loro figlia Franca, 20 anni, pure lei sparisce, ma fa parte dei migliaia di desaparecidos in Argentina. Allora, in un'occasione, in un dibattito come questo, con tanti giovani, qualcuno chiese a lei se come ebrea si sentiva di paragonare la Shoah a ciò che era avvenuto in Argentina, di cui la città, la loro figlia, era stata vittima. E lei disse che quello che avvenne in Argentina è stata la volontà di sterminare una generazione. Quello che successe in Italia e in Europa fu la volontà di sterminare un popolo. Quella generazione alla quale si riferiva la signora Vega era una generazione di ventenni, più o meno della vostra, e la stessa generazione che è stata non solo vittima, ma che per alcuni anni durante quel regime era la speranza di un futuro democratico che tutti volevano. E qualcuno di voi immagino avrà visto, ormai sono anni che è uscito, un film che si chiama La notte delle matite spezzate. È un film che racconta una delle tante cose successe: una classe intera di liceali come voi sparì e vennero ammazzati come tanti altri. Allora, quella generazione di giovani che all'epoca lottava contro un regime fascista, un regime dittatoriale, è stata la stessa generazione che portò questo paese e l'Europa tutta a poter riprendersi la democrazia attraverso anche la Costituzione che oggi ancora vige in questo paese e che è quella che purtroppo continuamente viene attaccata o purtroppo negata. Allora io credo che in queste giornate, che dai vostri interventi dei ragazzi di classe, degli altri interventi, si capisce la voglia di indagare, la voglia di capire, la voglia di rendersi conto che non è il fatto finale quello che ci deve spaventare, non è Hitler, è tutto ciò che c'è prima. Infatti negli anni passati, nel 2011, noi abbiamo fatto insieme alla scuola Garibaldi e insieme a alcuni docenti, la dottoressa Di Caccamo, che sono stati artefici di una ricerca, anche loro indagando, vennero a scoprire che alcuni dei ragazzi che all'epoca, ex alunni della scuola, durante le leggi razziali, erano stati esclusi nell'anno successivo all'emanazione della legge da poter partecipare alla vita scolastica e dunque anche alla loro formazione, questi tre ragazzi, oggi 80enni, sono stati individuati grazie all'archivio storico della comunità ebraica e una serie di altre collaborazioni. C'è stata una giornata che abbiamo dedicato insieme alle classi scuola elementare Garibaldi e insieme a questi testimoni che sempre di più vengono a mancare, perché gli anni spassano pure per loro, e che, come qualcuno ha detto giustamente, penso che è importante, si può essere testimoni anche quando si è giovani. La condizione è che si sia voluto indagare, che si abbia la capacità di ascoltare, ma soprattutto si abbia la voglia di libertà, la voglia di essere, diciamo, protagonisti, e sta a voi, la vostra volontà di essere protagonisti è la nostra garanzia che il futuro possa essere migliore per tutti. Un futuro che non può essere fatto sulle disuguaglianze, fatto sulla diversità, nel senso del non capire la diversità e pensare che qualcuno può essere superiore a un altro. Allora, volevo solo dire questo, che oggi è stata una lezione per tutti, ma soprattutto ci lascia e vi lascia a voi in mano il nostro destino e anche il vostro. Grazie.
Adesso abbiamo votato per fare la risoluzione secondo il regolamento, come abbiamo già compreso la dichiarazione di voto del gruppo consigliare su questa proposta. Se ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Allora, per il consigliere, chi è favorevole? Thank you. chi è contrario, chi si astiene. Allora, la risoluzione è approvata con 19 voti, fanno con l'unanimità di tutti i presenti. Grazie a tutti. Dottoressa Andrea del tavolo, il resto del governare che ci ha gentilmente ospitato per questa visita. Accesso, consegni tu?